Rossa, il 2019 è iniziato anche per questa piccola rubrica ogni martedì alle 7:30. Termini non è soltanto una stazione, come noi sappiamo tutti, ma è un luogo dove perdiamo delle ore, perdiamo i treni, perdiamo le nostre fidanzate. Chissà cosa succede a Termini a ognuno di noi che ci passa ogni volta. A me ne sono successe abbastanza e cerchiamo appunto di raccontarle in un canale online che si chiama Termini TV, appunto, e tramite video, racconti, storie dalla più grande stazione d'Italia, ma non soltanto, insomma, qualsiasi stazione e qualsiasi mezzo ferroviario o meno, nascondere le storie degli incontri, degli scontri che a volte finiscono sui media, sui giornali, e altre volte invece rimangono soltanto nelle nostre storie private. Noi abbiamo cercato, sempre con rispetto dell'interlocutore, di raccontare le storie private delle persone che incontriamo in stazione, e questa è Termini in diretta su Radio Onda Rossa. Un piccolo estratto di Termini TV.
Termini TV. Finisci a Termini in realtà per caso, appena diplomata, non sapendo cosa scegliere, dici inizio un mestiere. E quale mare migliore di il microcosmo di Termini?
Mi piace Roma Termini perché in qui posso sentire la storia, la tela.
All'inizio c'erano quei primi negozi inglesi, le cose un po' più della profumeria che quando ero piccola mi affascinavano.
Vedi tante persone, ogni volta mi metto a pensare, ma questa persona chissà da dove è venuta, si è preso un treno, si è preso la metro A, si è preso la metro B, o si è preso un autobus, o se casa sua sta qui vicino e è passata per Termini, si è presa qualcosa da mangiare.
Io prima sono cresciuto, quando ero piccolo, nei primi anni di vita, via Milazzo, che si trova alle spalle, dall'altra parte, e mia mamma, mi ricordo che mi diceva sempre, quando ero più piccolo, mi diceva, sei cresciuto alla stazione Termini, quando la stazione Termini era un bel posto.
Why Termini? At the end, victorious, I don't know.
Qui c'è ancora una sacca, qui a Termini, ancora una sacca autentica di quella romanità.
Cambiato, però la stazione Termini è sempre una delle più grandi stazioni europee, perché è sempre una stazione all'avanguardia.
Roma, l'antico impero romano, soprattutto arrivando a Termini, subito uscendo si vedono i termini di Diocleziano, c'è questa realtà qui intorno dappertutto.
La maggior parte dei ragazzi che si trovano a Termini sono ragazzi che in qualche maniera utilizzano Termini non soltanto come spazio di attività illecite, ma anche come spazio di aggregazione spontanea.
È un'app praticamente, è un centro di connessione.
C'era un illustre maestro, no? Li definiva non luoghi certi spazi. Invece penso che invece la stazione Termini è un ecosistema bellissimo, no? Dove i legami sono apparentemente effimeri nel tempo, diventano profondi per intensità.
I'm your black beast, cause I come from the east. I come from the east, you gonna taste my feast.
In stazione mi capita quasi sempre di incontrare qualcuno.
Io i più bei ricordi di Termini ce l'ho quando ancora non stavo a Roma, che vedevo Termini veramente come il non luogo ogeiano, perché Ogé diceva che la stazione è il non luogo per eccellenza. A me piaceva questo tipo di persone che magari vedevi una volta nella vita e poi non le vedevi più. Mi piaceva questa sensazione di essere altrove, quindi. Però una volta abitato qui, proprio in stazione Termini, mi sono subito abituato. Niente, è come fare la vasca per il corso del paese per me, andare a Termini.
It was night and the first hour here in Rome and a lot of very, very strange, I don't know, persons near the Termini, usually at night.
Perché adesso non è come prima, africani si mettono prima qua, là. No, è troppo cambiato tutto. E grazie, è diventato anche bello più di prima.
È perché comunque questo rimane comunque un punto troppo comodo. In assoluto la stazione Termini, dove sei al centro della città.
Quando arrivo cerco di non scappare subito, ma quando anche arrivo in anticipo mi piace guardare quello che succede nelle stazioni. Ho sempre un po' questo effetto time lapse, no? Che questa gente che si incrocia e si incrocia.
Poi vederli così
dai, il trenino è un oggetto proprio che da bambino impazzisci. E secondo me un po' rimane anche da grande.
Quindi un confine aperto, un confine provvisorio.
E la stazione è fantastica, posto d'arrivo per me, non è neanche di partenza.
Con tanta storia, con tanto bagaglio culturale, ma non lo prende in mano questo bagaglio molto spesso.
Accogliente.
Trolli, 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 trolli ovunque.
Leva sta cosa un attimo.
Sua casca se c'è noio cadaniera, da io che poi c'è più cabosa, né?
Mi piace tanta velocità, tanta accelerazione, diciamo frenesia qualche volta, che fa perdere molto spesso il punto di vista, il punto della cosa.
Sono stato a Roma per la prima volta nel 1965 e il ricordo che ho più lucido di questo viaggio è l'arrivo a Termini, dopo aver attraversato una quantità ai miei occhi enorme di baracche.
So this, looking at it like this is almost like seeing an aerial photograph. If we could, it would be so obvious how this area stands out entirely in the urban geography.
E finisce in inglese questo video appunto su Termini e su quanto rappresenta Termini per Termini TV, ma anche soprattutto per tutti i romani e non che ci passano ogni giorno. Ma non è che soltanto Termini, perché qualsiasi stazione ha le sue beghe nascoste, le sue, i posti più romantici o meno. E questa è un'intervista che facemmo con un giornalista esperto di viaggi lenti, con treni regionali che ahimè sono sempre di meno, e l'abbiamo intervistato alla stazione Ostiense.
Frequento spesso stazioni, treni e luoghi dove aspettare treni. Scrivo sulla stampa tutto green, ho una rubrica che si chiama Quattro passi nei parchi, in cui racconto di viaggi a bassa velocità con treni locali, e spesso capita, dovendo aspettare un treno, dovendosi fermare da qualche parte, di immaginare che si possa anche mangiare qualcosa aspettando il treno e la coincidenza. Zolle sono stati tra i primi a Roma a inventarsi l'idea che a casa ti potesse arrivare una cassetta con dentro frutta e verdura e altri prodotti dell'agricoltura locale. In più questa idea che anche la consegna della cassetta potesse essere ecologicamente responsabile, perché l'ultimo pezzo di consegna viene fatto con una cargo bike, quindi con una bicicletta che non inquina, e quindi una cassetta di cartone riciclabile che si può restituire alla prossima consegna, è una consegna che avviene in bicicletta. E poi a un certo punto ho scoperto che Zolle aveva aperto una spesa. Ostiense la frequento quando mi capita di prendere il treno. Spesso Ostiense è la stazione di riferimento per andare a prendere il trenino dall'aeroporto, anche perché qua accanto fu costruita una stazione molto fantasmagorica, perché doveva rappresentare il terminal dell'aeroporto di Roma. Poi alla fine questa stazione per molto tempo rimase abbandonata, divenne un non luogo della città in cui non si capiva bene quale potesse essere la destinazione di questo posto. È uno di quei luoghi che in qualche modo affascinano chi arriva a Roma e scopre che uscendo da una stazione c'è una piramide, c'è il cimitero cattolico di Roma, si arriva a Testaccio, dall'altra parte si arriva a Garbatella, salendo da qua ci si ritrova sull'Aventino, nel senso che è veramente un luogo che sta al centro della città e che ti consente di scoprire tantissimi lati di questa città.
giuro che non era una pubblicità per l'azienda che viene citata e che comunque appunto è stata citata nel video e nell'audio in questo caso, e quindi non ripetiamo il nome, non ce n'è bisogno, ma c'è bisogno di avere sempre molto affetto verso le stazioni dove passiamo un sacco di tempo, pendolari e non, e dove appunto si pratica la convivenza, nel senso che dobbiamo cercare di andare d'accordo pure quando il treno è in ritardo. È quello che cerchiamo di fare a Termini TV, prendere un sacco di treni in ritardo senza arrabbiarci troppo. E questo è invece il trailer di Mamma Termini, un documentario che stiamo cercando di realizzare.
Sempre talmente un bordello, non riesco mai a capire come relazionarmi con tutti. L'unico posto dove non sono mai da solo. You see the change happening in front of our eyes or behind the people we're filming. So we're filming the people, but we're also filming behind.
Ho deciso di venire qui e chiedere aiuto a questa città.
C'è stato qualcuno che mi ha ospitato a casa sua, chi per 2 settimane, chi mi ha preso. Ma poi
io sono uno di quelli che ha mandato avanti la generazione del breaking a Roma. Io di origine sono del Kosovo e all'età di 6 anni, 7 mio padre mi ha venduto. E tu devi saldare mo il debito, dovrei andare a rubare.
Italia è uno dei 7 paesi grandi del mondo a livello industriale. Ma come mai accetta il suo cittadino vivendo?
Eravamo circa 7-8 componenti che avevano questa bella idea. C'erano diverse persone con diverse competenze, chi di informatica, chi di pubblicità.
Raccontavate immigrazione di carne, di sangue e di polvere, di secchità mondessa, rovistati.
Quella di Michel Bossè, tutti noi bravi ragazzi, tutti noi poveri tristi, camminiamo in un mondo.
Perché piove l'acqua qui che te, guardi. Quando poi non piove da... mai, non piove mai.
Il grande mistero di Termini, cosa si celerà qui sotto? Non lo sapremo mai.
E questo è un estratto di Mamma Termini, il documentario che stiamo cercando di realizzare su Termini e su queste esperienze che in questi oltre 4 anni in giro per stazione abbiamo raccolto. E tra queste, visto che prima abbiamo citato insomma cose da mangiare, ci stanno i ragazzi di Baricamà, che sono dei ragazzi africani che insomma hanno avuto un certo successo distribuendo yogurt in giro per Roma e non solo.
Io sono Sheikh Diop e vengo dal Senegal. Sono arrivato in Italia nel 2007 e faccio parte di una cooperativa sociale che si chiama Baricamà, che significa in lingua bambara resistente, perché noi portiamo avanti questa cooperativa che è nata nel 2010 dopo le rivolte di Rosarno. Siamo venuti a Roma e senza lavoro abbiamo iniziato a fare lo yogurt e ortaggi biologici, che li vendiamo ai gruppi d'acquisto solidale, partecipiamo anche ai mercatini in fine settimana. Noi siamo 6 africani che abbiamo deciso di lavorare insieme, anche se veniamo da paesi diversi, perché io sono del Senegal, ci sono gli altri che sono del Mali, del Benin, della Guinea, e nella cooperativa ognuno ha i suoi compiti da fare, perché dico col ragazzo del Benin che si chiama Ismael, che si occupa delle consegne nel furgone. Io, Sheikh del Senegal, io mi occupo della produzione delle verdure e della produzione anche dello yogurt. E se stanno in altri gruppo, un altro gruppo che sta a Roma a fare le consegne in bicicletta. Mi piace tanto perché di là, anche se noi fino adesso il nostro progetto non riesce a pagare un stipendio giusto ai lavoratori, però sei lì che stai lavorando per se stesso, non sei più sfruttato e sei anche in contatto diretto con degli italiani bravi che ti aiutano, perché sempre io gli dico, sì, noi riusciamo, sì, Baricama esiste finora e grazie anche all'aiuto dei gruppi d'acquisto solidale. E sappiamo come si fa lo yogurt, sappiamo come a mantenere le condizioni igieniche, come dobbiamo pastorizzare il latte, come dobbiamo sterilizzare il barattolo, tutta questa procedura lo so bene, quindi non è una cosa a rischio perché sappiamo bene quello che stiamo facendo.
E bravi, e bravi. Questo era un video che avevamo realizzato, una storia che avevamo realizzato un paio di anni fa su Internazionale. La potete trovare cercando appunto Baricama Termini TV. E tante sono le iniziative che cerchiamo di fare anche dal basso, per esempio col progetto Reaction Roma, con cui siamo andati al macro due volte. E questo è un estratto di una storia, insomma, una storia collettiva di attese alla stazione.
È un luogo di ispirazione, sicuramente è un luogo ricco di esoticità.
Ma no, guarda, ora
il treno alta velocità traccia rossa 9641
meticciato, però ancora forte come identità. Forse la stazione di Londra o di Parigi non è così forte.
All'inizio ho scelto Termini perché qua sotto comunque ci sta la mensa, altre associazioni che alle 8:30-9 di sera danno da mangiare, qua a Roma su questo dà un sacco di opportunità tranne che lavorative.
Ci ho provato in tutti i modi, sono andata a Londra, sono andata in Belgio, sono stata in Giappone, ovunque, eppure non riesco a scollarmi da qua. Per di più adesso mi sono anche innamorata, anche fidanzata e boh.
E il primo giorno che sono arrivato a Roma ero giovane, avevo 22 anni, quindi stavo bene.
Cioè non oso immaginare quelli che lavorano qua, quelli che vivono ogni giorno questa stazione. Pensi, accidenti. Questa mattina si sveglia e sa che le prossime 8 ore, 10 ore saranno così.
Devo dire che il primo impatto che ne ho avuto ormai da un paio d'anni, da quando sono rientrato in Italia, è stato quello della eliminazione sistematica delle fontanelle dai binari.
Se me lo diceva prima e voleva vedermi a Termini, vabbè, mi organizzavo diversamente.
It was 5 years ago. I was in this station.
Prima in ogni binario c'era una fontanella col beverino e una fontanella col tasso per riempire le bottiglie. Perché poi ovviamente col tempo sono venute fuori le distributrici automatiche che vediamo oggi. Questa, cioè, per me è stata una metafora proprio della trasformazione profonda del modo in cui comunque viviamo il rapporto con i posti, con i luoghi pubblici, ecco.
Facevo la babysitter e penso che in realtà sono stati 3 anni più belli della mia vita. Mi piaceva prendere il treno la mattina, arrivare a Termini, vedere tutto il caos della gente che corre, perché i posti affollati mi piacciono da morire. Se dovessi partire sarebbe comunque un'altra grande città, sarebbe New York, sarebbe magari Londra, sarebbe il Giappone, perché il caos della gente mi piace, non ci posso fare niente. Mi fa scrivere.
Mi hanno chiesto in quale zona di Roma volessi fare questo volontariato e io ho scelto Termini. Perché hai scelto Termini? Faccio, boh, perché ci sta l'autobus che mi porta dritto a casa per quando stacco. Faccio, perché tu? E questo ragazzo mi guarda e fa, io perché quando sono arrivato a Roma ho dormito alla stazione per 3 giorni e poi sono stato aiutato da qualcuno che mi ha aiutato a inserirmi, mi ha trovato un lavoro, adesso è sposato con un'italiana, questo ragazzo del Burkina Faso, e cioè sono sposato con un'italiana, parlo italiano, lavoro in centro accoglienza, e tutto questo è partito dalle tre notti che ho dormito a Termini. Sono andata a casa depressa, dicevo a mio padre: papà, capito, cioè questo poraccio ha dormito là, è stato aiutato, quindi ora vuole aiutare. Io invece pensavo: vabbè, non voglio prendere tre autobus la notte, quindi. E mio padre fa: vabbè, ma se vuoi ti do una motivazione profonda, te la giochi la prossima volta. E mi racconta che anche lui ha dormito alla stazione per due notti, e quindi ho iniziato a vedere pure la stazione di Termini come un luogo differente. Le persone che vedo lì dormire penso: Dio, ma mio padre veramente dormiva così? Sapevo che faceva il turno di notte in un garage, però è una cosa che non realizzavo, perché per me adesso lui era l'uomo che è diventato.
I know it's a business center, so you went in the McDonald's and
yeah.
I told you to go out.
No, they don't tell me, because I have my cappuccino. One hour. The car is finished. So I see they call the people go out who don't buy nothing.
La stazione Termini, mi ricordo che quando sono venuto ci stava l'albergo diurno, ci stavano parecchi negozi, anche dei barbieri. Mo invece cioè, è più moderna, però non è più artigianale come una volta.
Dani, am tum nahi aap hai. Dani, am tum nahi aap hai. Jinke ghar shisho ke hon, wo dusro par patthar nahi phenka karte. Elan samajh lo main mashwara samajh le dikh na.
E se cercate insomma questo video online, perché anche un video, si chiama Attese, ed è molto interessante vedere appunto come la stazione è cambiata in questi anni, perché ci sono immagini dove appunto non c'erano ancora le barriere all'interno della stazione. È una stazione che è cambiata. Nel frattempo noi abbiamo intervistato tante persone anche sui temi dell'attualità, e quindi anche i temi cambiano, però alcuni rimangono sempre gli stessi, ahimè. Per esempio questo, che è una storia su appunto un'intervista sul femminicidio.
Provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale, che vuol dire quindi non soltanto l'uccisione di una donna in quanto donna, in quanto donna in una determinata relazione, ma l'annientamento del suo ruolo sociale. Per quello che dico che il femminicidio è un prodotto della nostra società, è un prodotto appunto di un contesto culturale. L'Italia, il contesto italiano è sicuramente una società eteropatriarcale, fondata strutturalmente sulla eterosessualità obbligatoria, quella che si chiama eteronormatività, cioè sul fatto che l'eterosessualità costituisce la norma, e sulla legge del padre, no? Sul fatto che il padre ha più importanza della madre. Noi, vabbè, questo del resto dal punto di vista proprio storico, il diritto di famiglia cambia nel 1975, no? Fino a quel momento, quando io andavo a scuola all'inizio, c'era scritto sulle giustificazioni firma del padre o di chi ne fa le veci, no? Quindi c'era un genitore di una certa importanza, un genitore secondario. E così come esiste la necessità di avere un termine specifico, esiste anche la possibilità di avere un reato specifico. Il fatto di uccidere una donna per questo motivo deve costituire un aggravante, così come deve costituire un aggravante l'odio razziale oppure l'omofobia. Molto spesso questi fatti vengono descritti come se ci fosse un rapporto di causa-effetto. Un uomo viene lasciato, quindi non regge la sofferenza e quindi uccide. Come se ci fosse, non voglio dire una giustificazione, ma in qualche modo un collegamento che possiamo comprendere, no? E invece ovviamente questo è una reazione violenta, che è una reazione in una cultura dove le donne sono il secondo sesso, come le definiva Simone de Beauvoir. Insegnare gli studi di genere è un ruolo fondamentale. Il motivo per cui credo che questo sia importante è che una cosa che io faccio costantemente nelle mie classi, che fanno altre persone che insegnano studi di genere, è proprio svelare tutti quei collegamenti che ci portano da una mostruosità come quella del femminicidio a quella che prima ho chiamato appunto la cultura diffusa, no? Quindi quali sono gli elementi culturali che noi vediamo tutti i giorni all'interno della nostra società? In tempi molto recenti c'è stata una feroce opposizione all'inserimento degli studi di genere nelle scuole, con la motivazione che mi sembra più presente è quella che sembra che in qualche modo gli studi di genere minaccino la famiglia tradizionale. Questo vuol dire che dobbiamo abolire la famiglia tradizionale? Assolutamente no, però vuol dire che dobbiamo innanzitutto pensare che la struttura della famiglia è una struttura nella quale, così come ci sono persone diverse, la diversità è una ricchezza quando appunto consideriamo le diversità degli esseri umani, allo stesso modo ci sono delle famiglie diverse e che è importante educare i figli all'interno delle famiglie, ma è importante in generale educare non soltanto alla diversità ma al rispetto della diversità e alla cultura assoluta e sistematica della non violenza.
E visto che si parlava di non violenza e anche di donne appunto che prendono in mano la loro vita, qui abbiamo Chantal, che è una donna veramente tosta, che ha incontrato a Roma, anche se vive insomma in giro per il mondo, ed è stata campionessa mondiale di Thai Box dopo un passato da attrice. E vi facciamo sentire su Termini TV, Radio Onda Rossa, Chantal Ughi.
Lascio tutta la mia vita a New York, parte per la Thailandia e per 2 mesi, poi invece rimango lì e divento campionessa mondiale di box thailandese. Lascio la mia vita di attrice, di cantante, regista che avevo a New York e abbandono tutto e mi trasferisco in Thailandia, vivo nei campi di Muay Thai poveri thailandesi per 5 anni, rimango lì e faccio questa vita. E la Muay Thai è lo sport nazionale thailandese ed è uno sport, veramente uno sport maschile più che femminile, per cui è un ambiente abbastanza difficile, tosto, è misogino, è un ambiente misogino, la Thailandia è un paese misogino, però l'ambiente della Muay Thai è ancora più misogino, quindi ho dovuto affrontare tutta una serie di difficoltà. Dicono che esiste il mal d'Africa, in realtà io ho sempre avuto il mal di Thailandia, o il mal d'Asia, più che altro sì, il mal di Thailandia, per cui ogni volta che partivo mi mancava tantissimo la Thailandia. È un po' un paese come se fosse negli anni 60 in Italia, è tutto molto naif in un certo senso. Questa cosa mi piace molto della Thailandia, mi manca. Ho sempre fatto arti marziali, karate, taekwondo un pochino e poi a New York invece nel basement di una palestra newyorkese ho incontrato la Muay Thai per caso e non ho più smesso da quel giorno. Se la guardi, la Muay Thai è bellissima da guardare, i movimenti, le forme. Mi sono innamorata un po' dell'aspetto estetico della Muay Thai, in realtà poi invece è uno sport molto, molto violento perché si chiama l'arte degli 8 limbi, the art of 8 limbs, e usi gomitate, ginocchiate, pugni e calci. E molti nomi dei colpi si basano sui nomi dei movimenti degli elefanti, per esempio, perché nell'esercito thailandese c'erano gli elefanti. In realtà all'inizio, cioè non ho mai avuto paura. Per molto tempo non ho avuto paura, però mi sono fatta questi tatuaggi magici sulla schiena, i Sakian tattoos, che sono di protezione contro appunto, sia nella Muay Thai ma che nella vita, sono di protezione contro gli infortuni, qualsiasi cosa ti può succedere, quindi un fighter che ha questo tipo di tatuaggi per esempio ti proteggono dai tagli delle gomitate, per esempio dalle ferite. Idealmente, per esempio, loro credono che per esempio se una pallottola, se uno ti spara e una pallottola passa, se tu hai questi tatuaggi la pallottola non ti colpisce. Un maestro in particolare thailandese, Ajahn Lai si chiama, lui è un vecchio signore alto così, che è un maestro bravissimo ed viene da un paese contadino nel nord-est della Thailandia, un paese poverissimo, e di recente mi ha invitato a combattere nel suo paese. È una cosa che ho fatto quest'anno e non avevo mai fatto prima ed è stato bellissimo perché mi portava di casa in casa, mi presentava a tutti quelli del paese, ognuno mi regalava una cosa e volevano tutti fare la fotografia con me, ma erano poverissimi, avevano le galline, cioè così, non avevano niente, però erano sì contenti di vedermi lì e lui era orgoglioso.